Inconfondibile la sigla di Storia di Sport, eccole qua le prime note di questo pezzo che ricorda il mondiale, anzi gli Olimpiadi del 2016 a Rio. Ciao, benvenuti, bentornati agli ascolti di Radioactive 2068 dagli studi di Peschiera Borromeo. Siamo pronti per una nuova puntata di SDS, ovvero Storia di Sport. Ebbene sì, è l'appuntamento settimanale che vi farà viaggiare attraverso i miti e le imprese eroiche del mondo sportivo. Io sono DJ Fabio, a mio fianco Fausto Narducci, fido compagno di viaggio di mille storie sportive. Ciao Fausto.
Buonasera a tutti.
Eccoci qua, buonasera e anche magari buongiorno se qualcuno per caso è all'ascolto della replica. E un ciao a tutti, dicevo, un viaggio attraverso i miti e le storie che ci hanno accompagnato nel tempo. Diciamo, ma che oggi, nella puntata di oggi, apparentemente parleremo di uno sport così nuovo. Apparentemente, diciamo, non è una storia, ma non è vero, perché è uno sport nuovo che sta crescendo molto, ma solo per chi non è entrato nei dettagli, perché in realtà anche lui ha già scritto tante pagine di storia. Fausto, quando ti ho proposto il padel come argomento mi hai guardato stranito, ma cosa possiamo dire di uno sport che è appena nato? Insomma, noi insomma alla fine della fine delle nostre puntate parliamo di storie di sport, però poi noi siamo bravi, siamo dei professionisti e siamo andati a cercare e a studiare questo sport e abbiamo scoperto tante belle novità. Tu hai scoperto qualche curiosità? No,
innanzitutto io posso dire qual è stato l'approccio di un giornale come la Gazzetta, che è un giornale che fondamentalmente si occupa di agonismo nei confronti del padel, che diciamo che dal punto di vista dei giornali non ha ancora una dimensione agonistica. Ci sono dei giornali, il Corriere dello Sport e Tutto Sport, che fanno una pagina settimanale in cui parlano dei campioni in collaborazione con la federazione, però in genere del padel si parla come attività sportiva, amatoriale, ludica, che ormai ha preso il posto del tennis, del calcetto, di qualunque cosa. A livello agonistico se ne parla di meno. E io ricordo quando appunto negli anni 90 cominciava ad arrivare questo nome, padel, arrivava dalla Spagna, allora noi dicevamo, ah, lo chiamiamo padel o padel, visto che viene dalla Spagna. E a volte lo scrivevamo padel, poi cominciamo a scriverlo paddle, perché gli inglesi storpiarono il nome originario e siccome paddle significa pagaia, e la racchetta, soprattutto quella che si usava allora, era di legno e sembrava una pagaia, loro lo chiamavano paddle. Cominciamo a scrivere a volte paddle, a volte padel. Se uno prende la raccolta della Gazzetta lo troverà scritto in mille modi. È stata una evoluzione continua, costante, di una disciplina che ci sembrava minore, perché poi non voglio entrare troppo nei particolari, però il tennis si declina, gli sport delle racchette si declinano in tanti modi. C'è il badminton, che è il volano con la cosina di plastica che vola, esatto. C'è lo squash, che è uno sport anche che cercava di essere olimpico, con una grandissima diffusione perfino in Egitto, e cominciava a diffondersi. Se non che quando poi è arrivato il padel ha ucciso tutti, e penso che oggi il padel sia più praticato quasi del tennis, non più del tennis, però piano piano, vista la diffusione degli impianti.
Esatto. Beh, ma diciamo che sono due sport che viaggiano paralleli, non si toccano uno con l'altro, anche perché ci sono poi, e lo affronteremo dopo, due aspetti tecnici notevoli, per cui il tennis ha un suo percorso e il paddle o pedal ne ha un altro, e diciamo, non è detto che si debbano dare fastidio uno con l'altro, anzi magari dal pedal poi si arriva al tennis.
Beh, non metto in dubbio, però ci sono molti giovani e anche anziani che una volta giocavano a tennis e adesso giocano a paddle, quindi qualcosa ha tolto al tennis.
Vabbè, e comunque in ogni caso, per quanto le apparenze ingannino, è venuto comunque fuori nei nostri studi, nelle nostre letture, nella nostra preparazione alla puntata, è venuta fuori una storia anche antica di questo sport che sembra appena nato, ma che risale al 1890. Ebbene sì, parliamo appunto del 1890. E partiamo subito con una breve storia, perché poi avremo una bella intervista telefonica con uno scrittore che addirittura ha scritto un libro sul padel. Beh, sul fatto che la nascita del padel sia da attribuire all'inventiva del milionario messicano Enrique Corcuera, nessuno nutre oggi dei dubbi. Ma esistevano versioni collegate agli albori di questo sport e pochi ne sono a conoscenza. Versioni così, come dire, dove mito, leggenda e documenti si intrecciano in modo così indissolubile da regalare una sottile patica di romanticismo alla storia del padel. Esisterebbero testimonianze che collocherebbero la nascita di questa entusiasmante disciplina sportiva a bordo dei velieri inglesi. Lungo la rotta fra l'Inghilterra e il Nuovo Mondo, e più precisamente i Caraibi, per trascorrere le giornate di bonaccia, i marinai si sarebbero inventati un gioco da far in stiva. Muniti di un remo, si sarebbero lanciati una pallina da una parte all'altra dell'imbarcazione. Viste le dimensioni anguste del campo da gioco, avrebbero poi deciso di poter sfruttare le murate per tirare la pallina agli avversari. Siamo sul finire dell'Ottocento, alcuni accetterebbero come data il 1890. Di certo, immaginiamo, non doveva essere né comodo e né semplice da praticare. Beh, facciamo poi un salto così in avanti, andiamo nel tempo e nello spazio. Siamo nel 1924 negli Stati Uniti. Passeggiando nei parchi pubblici di New York, noteremo gruppi di persone che, divisi da una rete, si affrontano sull'erba impugnando strane racchette, un mix, come per dire, tra i vecchi remi dei marinai britannici e le contemporanee racchette da tennis. È un nuovo sport ideato dall'americano Frank Beal e battezzato paddle tennis, sport che in questi anni affascina la media alta borghesia americana, scusate, in quegli anni, nel 1924. Beh, 4 anni più tardi arrivano le prime modifiche per consentire di giocare al paddle tennis anche durante la stagione invernale. Le superfici dei campi diventano di legno per rendere più regolari i rimbalzi, ovviamente della pallina, e per definire meglio l'area di gioco. Ai bordi sono innalzate delle reti metalliche per evitare l'entrata della neve sul campo, anche perché a New York nevica spesso, e anche per evitare che l'uscita della pallina stessa dal terreno di gioco. Infine, cosa ma non meno importante, si comincia a giocare in quattro, quindi 2 contro 2. E in ogni caso, che si tratti di mito, leggenda o verità, queste storie legate all'origine del padel contribuiscono a renderlo ancora più, come dire, ancora più affascinante e stuzzicare, e quindi stuzzicante, e a stuzzicare la nostra e ovviamente la vostra curiosità. Ma perché poi a questo punto la domanda è molto semplice. Perché oggi, cos'è che ha reso così speciale da riuscire a stregare tante persone nel mondo? Beh, chi meglio di noi ha scritto un libro?
Pronto?
Eccolo qua. Chi meglio di noi che ha scritto
un libro?
Chi è meglio che di noi ha scritto un libro che ruota attorno al padel può dare una risposta a questo quesito? Proviamo a chiederlo allo scrittore Antonio Petrucci in diretta telefonica con Radioactive. Ciao Antonio, benvenuti ai microfoni di Radioactive e a Storia di Sport. Sono Fabio, alla mia sinistra c'è Fausto. Ciao. E benvenuto tra di noi.
Grazie,
ciao Antonio.
Ciao. Ciao a tutti, ciao.
Eccoci qua. Antonio ha scritto un romanzo dal titolo Padel nostro, un amore a fil di rete. È la tua opera prima come scrittore ed è un romanzo il cui protagonista Paolo è un uomo irrisolto che prova a mettersi di nuovo in gioco attraverso intrecci e percorsi inattesi, ma soprattutto, dico io, attraverso lo sport. Carissimo Antonio, ma perché il padel nel tuo romanzo?
Guarda, il padel perché è stata per me un po' una folgorazione, no? Nel senso che l'ho conosciuto alcuni anni fa in Spagna, me ne sono innamorato e poi da lì è iniziata, credo dopo un paio d'anni in tutta Italia, una grande crescita di questo sport che è arrivato addirittura nel 2021 a superare il calcetto come prenotazione, anche complice la scelta politica di permettere il gioco del padel durante il lockdown in quanto non era considerato uno sport da contatto. E quindi insomma mi ha affascinato provare a raccontare questo sport, ma più che altro utilizzarlo come metafora di vita nel tentativo, appunto come dicevi tu, di rimettersi in gioco, quindi di risollevarsi dopo un po' di fallimenti e farlo attraverso la gestione di un centro sportivo appunto incentrato su quello sport che in quel momento non era ancora così celebre, diciamo.
Oltretutto tu questo libro l'hai scritto all'inizio del primo lockdown.
Esatto, sì, è stato un momento per me per diciamo mettermi alla prova su questa cosa che insomma da tempo volevo fare. Ecco, io sono un giornalista, però non avevo mai provato a scrivere un racconto e sicuramente anche la calma di quei giorni, il fatto di poter stare o di dover stare di più in casa mi ha aiutato un attimino a focalizzarmi su questo progetto.
Beh, non tutti i mali vengono per nuocere, mi piace dire, perché il lockdown ha creato tantissimi, esatto, problemi. Però ha trovato anche momenti in cui ognuno di noi si è ritrovato in se stesso per creare anche delle cose nuove e tu ne hai approfittato per scrivere questo romanzo.
Esatto, sì, conosco parecchie persone che hanno anche rispolverato dei vecchi, appunto, dei vecchi progetti, delle idee che avevano e che per un motivo o per un altro non riuscivano mai a sviluppare. Quindi, a voler vedere la cosa positiva, sicuramente c'è stato un po' la possibilità di restare di più con noi stessi, ascoltarci e capire quello che veramente volevamo fare, magari, no? Al di là del lavoro, tante persone sono riuscite così facendo a portare avanti un'idea che avevano da tempo, insomma.
Antonio, Storia di Sport racconta appunto lo sport. In una tua intervista hai detto che la storia è in parte è autobiografica e ti ha ispirato... Sei stato un po' ispirato dalle esperienze di persone che in quei momenti in cui che lottavano e provavano sempre, come per dire, a rialzarsi, come abbiamo detto adesso a proposito del lockdown, ma che è anche vero che lo sport è stato ed è parte della tua vita, dal calcio al tennis al basket, e ti hai anche detto che nulla dà emozioni così intense come un gol della squadra che ami o un bel punto fatto nella classica partitella tra amici. E la vita è ben vissuta quando ci regala emozioni. Quindi calcio, tennis, basket e padel. Ti lancio una specie, non dico di sfida, ma una classifica. Quale sport di questi qua ti ha emozionato di più? Vogliamo fare una classifica in ordine di emozioni: calcio, tennis, basket e padel. Insomma.
Allora, diciamo che è una bella sfida. Se andiamo a specificare che intendiamo anche nel seguire lo sport, sicuramente il calcio, perché come sai, insomma, quando scegli una squadra è per tutta la vita, vale anche più di un amore addirittura, no? Cioè, finiscono i matrimoni, ma è difficile, anzi è impossibile che un bimbo che inizia a tifare una squadra poi cambi col passare degli anni. E quindi diciamo
la fede,
esatto, sì. Io direi che il calcio, perché poi sono cresciuto, sono tifoso del Napoli, sono cresciuto con Maradona, quindi chiaramente quello mi ha dato la maggiore emozione, quindi i due scudetti, la Coppa UEFA, poi il basket, perché avevo la squadra del mio paese che è Battipaglia ed era in A2, abbiamo avuto giocatori straordinari, quindi è stata un'emozione poterli tifare, i giocatori poi sono andati anche in NBA, e poi sicuramente il padel, perché comunque è uno sport davvero vincente. Da giocare invece io credo il padel sia quello che più ti avvicina ai grandi giocatori, perché anche se chiaramente il livello è infinitamente inferiore, però riesci un pochino, insomma, a giocare, riesci a fare delle cose, mentre in altre competizioni sono molto molto più complicate, per cui da giocare il padel è la cosa più divertente e forse anche più emozionante.
Immagino.
Faccio una domanda anch'io. Ciao Antonio, sono Fausto, sono giornalista della Gazzetta dello Sport.
Ciao, buongiorno.
Stavo raccontando prima come appunto in un giornale che si occupa di agonismo il padel ha fatto fatica a trovare spazio, no, negli anni, perché aveva una dimensione ludica e meno quella agonistica. Poi ogni tanto qualcosa scriviamo, ma si riesce a scrivere poco dal punto di vista dei risultati. Non temi che poi a un certo punto il padel possa essere una moda, come era stato lo squash? A un certo punto tutti giocavano a squash, che sembrava dovesse soppiantare il tennis, e poi non lo gioca più nessuno. Cioè, secondo te è una moda passeggera o una cosa che rimarrà nel tempo?
Allora, per quanto riguarda la prima cosa, devo dire che hai ragione, infatti molti giocano ma neanche conoscono magari forti giocatori, non, esatto, lo seguono. Abbiamo visto, esatto, Sky e Super Tennis hanno dato un certo spazio.
Hanno io per dirti, per questo, no? Sky.
Esatto, hanno delle rubriche comunque su Sky, esatto, anche il canale. Ma io devo dire che anche per il mio libro, per esempio, ho avuto attenzione da Tutto Sport e Corriere dello Sport, ma perché hanno creato questa pagina settimanale.
Stavo dicendo prima, infatti.
Esatto, sì, hanno questa pagina sul padel, però è uno spazio settimanale, sugli altri giornali si fa fatica, e questo credo che sia legato, appunto, come dici tu, al fatto che ancora è visto come una cosa ludica. Rispetto allo squash, che negli anni 80 andava fortissimo, devo dire, io credo che non sarà una moda, per il semplice fatto che c'è una questione economica importante, cioè tantissimi centri sportivi hanno riconvertito i campi da tennis in campi da padel, addirittura anche il calcetto sta via via venendo meno, insomma, per quanto concerne il numero di strutture, e quindi quando ci sono investimenti importanti, non ultimo diciamo il casino che è successo ancora in fase di chiarimento del World Padel Tour, che di fatto è stato soppiantato dal presidente del PSG, che ha investito cifre esorbitanti per far sì che il padel diventi uno sport non giocato solo in Italia, Spagna, Argentina, sono i paesi dove già è forte, ma in tutto il mondo. Quindi quando arrivano questi investimenti importanti, soprattutto da volano fanno i grandi calciatori, gli ex che stanno investendo molto, abbiamo visto Ibrahimovic, ma anche in Italia Zambrotta, Materazzi, Albertini, che stanno investendo e hanno creato dei centri sportivi, chiaramente quando c'è un motivo economico per sfruttare una passione degli italiani, è difficile che rimanga solo una moda. Quindi io credo ci siano ancora margini di crescita e sia uno sport rispetto allo squash anche più spettacolare da vedere. Ci sono dei filmati su YouTube di scambi bellissimi che hanno raggiunto anche il milione di visualizzazioni. Quindi io non credo sia una moda, e anzi credo che sia ancora, ci siano ancora margini di crescita per questo sport.
Ecco, mi sorprendeva che il padel fa parte della federazione tennis, no? Perché poi alla fine sì, è affiliato alla federazione tennis, ma secondo te si può arrivare anche alle Olimpiadi? Cioè può raggiungere una dimensione veramente agonistica e appunto, come dicevo prima, non solo di passatempo, di divertimento?
Sì, ma in realtà è già qualcosa di quasi di ufficioso, diciamo, nel senso che ci sono dei tornei che vengono fatti prima e ci sono anche poi delle indagini che vengono fatte, io credo, dagli organizzatori nello specifico, che hanno portato a capire quanto fosse necessario. Abbiamo visto degli sport, sinceramente, alle Olimpiedi non così...
Come sai, cioè, se c'è una
esatto.
Non a macchia di leopardo, ma molto ben distribuita nei vari continenti, che forse il padel non ancora, mi sembra.
Sì, ma il 2028, se non erro, sarà la data già da confermare, ma anche gli europei recenti che ci sono stati, i mondiali che hanno fatto in Spagna, hanno dimostrato questa grande crescita. Sì. Quindi se tutto va bene, nel senso che non è ancora ufficiale, ma da qui a 6 anni ci dovrebbe essere finalmente questo l'approdo alle Olimpiadi del padel, per cui io credo che sarà assolutamente, anche questo ci dimostra che insomma non sarà una moda probabilmente. E poi ripeto un'altra cosa bellissima, io una cosa che noto, tanti ex tennisti, ad esempio la Vinci, si sono avvicinati al padel, ma anche la Santangelo, e anche il CT della Nazionale Italiana Juniores Femminile, la D'Ambrogio è un ex tennista, quindi anche questa cosa qui ci fa capire che in realtà, pure facendo parte della stessa federazione, non c'è quell'odio, sai, che a volte c'è nel tennis verso gli altri sport. Io credo che sia ben visto da tutti, perché è una cosa che piace, il vantaggio, tra l'altro,
togli spazio ai circoli di tennis e tutti
il problema è che, come dici,
a tennis poi la gelosia viene fuori,
cioè, infatti che siano entrambi nella stessa federazione mi preoccupa.
Sì, ma il discorso, come dicevo, è proprio questo, che tanti circoli si sono resi conto che dal punto di vista economico conveniva, perché un campo da tennis, se lo togli e metti nel senso opposto due campi da padel, guadagni molto di più. Chiaramente
del padel è lo spazio, no? Perché occupa poco spazio e anche di strutture ridotte, per cui si
tra l'altro è simpatico l'aneddoto, sì, di Corquera, che è il messicano che l'ha inventato questo sport, no? Cioè che praticamente aveva questa villa, voleva fare un campo da tennis, non aveva lo spazio sufficiente, ha dovuto adattarlo, ha fatto un campo più piccolo, poi c'era il muro in cemento dalle spalle, ha detto ma perché non proviamo a usarlo tipo battimuro, e così dopo un paio di anni ha regolamentato il gioco ed è nata il padel in realtà appunto esiste da più di 50 anni, è nata questa disciplina sportiva e ha avuto un grande successo, quindi a volte vedi la casualità ti porta a creare delle cose belle, quindi questo è un aneddoto simpatico insomma legato al padel.
Tonio, torniamo sulla tua pagina di Facebook, perché ho visto un bellissimo articolo, perché tra le tantissime informazioni ho trovato anche questa cosa dedicata alla disabilità nel padel, come uno sport inclusivo come pochi. Il movimento della disabilità e del padel si sta muovendo bene, secondo te? Cioè, c'è una crescita e un'attenzione anche verso questa,
sì,
da parte di questa specialità verso i disabili e relative associazioni? Mi è piaciuto molto questo passaggio che hai fatto, anche perché noi stiamo molto attenti alla parte sociale qui in radio.
Sì, io devo dire che questa è una cosa che a me sta molto a cuore. Io scrivo per Avvenire, mi occupo in realtà lì di economia, di economia civile, e la cosa che mi piace sottolineare è proprio questo, il fatto che ci sia sempre maggiore attenzione, maggiore inclusività, no? E per quanto riguarda il padel, in realtà, come anche per esempio per il basket in carrozzina, anche per il tennis, c'è chiaramente una regolamentazione, si cerca di far sì che le persone che vanno in campo abbiano la possibilità di fare una partita equilibrata, no? Quindi c'è tutto un punteggio legato appunto alla disabilità del giocatore. Il problema più grande è legato al fatto che il costo delle carrozzine è veramente importante, ma a proposito di questo, proprio in un articolo di alcune settimane fa parlavo di un'iniziativa di un'associazione in Toscana che ha preso delle carrozzine e le offre con un costo veramente molto limitato, le noleggia ai giocatori, perché molti vorrebbero, però se poi devono comprare una carrozzina che costa 1.500-2.000 euro hanno già uno step che non riescono a superare, e quindi non c'è un'inclusività. Quindi io penso che questa sia la cosa più importante. Lo sport aiuta queste persone, che poi definire, cioè dire queste persone sembra già voler sottolineare una loro diversità. In realtà si tratta di chiunque di noi può purtroppo vivere una situazione del genere, ed è giusto che venga comunque sempre messo nelle condizioni di giocare, perché lo sport, lo stare insieme, lo sfidarsi o sfidare se stessi, cercare di migliorare in una disciplina, credo che faccia sentire appunto le persone vive e parte della società. È la cosa più importante, per cui credo che ci sia comunque una maggiore sensibilità proprio delle persone in generale. Questa è una cosa che mi fa molto piacere, ed è giusto, io credo, sottolinearlo quando c'è una bella iniziativa, un bel progetto al riguardo.
Antonio, torniamo a due persone che forse conosci, Paolo e Noemi.
Sì.
Sono i protagonisti del libro. Torniamo a loro, i protagonisti del tuo libro. Domanda: ci sarà un seguito del romanzo?
Guarda, in realtà io diciamo che ho fatto questa cosa un po' anche come un esperimento, no? Quindi diciamo che poi sì, va bene, è andato bene, sono molto contento perché ho avuto attenzioni da radio, da TV, da giornali, non me l'aspettavo, perché considera che io ho fatto poi la scelta di pubblicare in proprio, diciamo, no? Di fare un'autopubblicazione con Amazon, perché sono sincero, qui apro una parentesi anche su questo tema che magari può interessare gli ascoltatori o tanti che vorrebbero scrivere o vogliono farlo, sì. Che insomma la cosa che a me è dispiaciuta che rivolgersi a delle case editrici e sentirsi dire che richiedono un contributo, insomma io preferisco un diniego, perché magari non piace, ma non una cosa del genere, altrimenti sembra di andare in tipografia, no? E allora io ho preferito fare questa cosa, l'ho promosso da solo, grazie chiaramente a dei colleghi che mi hanno dato spazio anche per dire sul Corriere della Sera, sul Mattino e sul Resto del Carlino, su altri giornali. E quindi questo è stato molto bello, però c'è comunque una parte anche un pochino impegnativa, c'è una parte che richiede anche una storia che senti che vuoi raccontare, quindi per il momento io non ho più provato, però sai, mi piacerebbe sicuramente trovare una storia.
Sfida. Ti ho lanciato una
sì,
sfida.
Sì, 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 è interessante l'idea di rimettersi in gioco, perché rientra un po' nel tema che affrontavamo prima, però deve esserci un motivo, secondo me deve essere una cosa che senti che vuoi raccontare. Ecco, farlo giusto per sfruttare magari un momento positivo lo troverei veramente una cosa un pochino.
Beh, ma insomma, sto Paolo che recupera la sua attività grazie a un centro sportivo, e dobbiamo pur vedere che fine fa questo centro sportivo, no?
Certo, ma sai, io non spoilerare, diciamo, no. Però, però la cosa che mi piace è cercare sempre di lasciare un attimo la possibilità a ognuno di rivedersi in un protagonista, e quindi anche di immaginare il futuro che vuoi, perché sai, alla fine nella vita, come dico, cerco di dire, non è così importante riuscire in un progetto. La cosa più bella è proprio immaginarlo, vederlo crescere, vedere come va, mettersi in gioco, e poi magari non va bene, però è molto meglio fallire in un progetto che fallire nel non provare a realizzarlo. E l'impasse che si vive per la paura di sbagliare è quella la cosa peggiore. Io personalmente ho buttato probabilmente degli anni nei quali ho un po' vegetato su delle situazioni di comfort zone che sicuramente non mi hanno fatto sentire bene. Ecco, quindi questo è l'invito per tutti, è sempre comunque di provare nella vita a fare il primo passo, che poi quella vertigine iniziale che proviamo quando sperimentiamo un nuovo progetto, quando usciamo dalla nostra area diciamo di sicurezza, e poi da lì riesci sicuramente a fare qualcosa di buono, è qualcosa che tutti noi abbiamo dentro, no? Quindi l'importante è provarci sempre, perché davvero è la cosa che ho imparato durante questo lockdown, che star fermi si sbaglia sempre, insomma.
Padel nostro, un amore a fil di rete, Antonio Petrucci. Senti Antonio, io ti ringrazio del tuo intervento, della tua testimonianza del libro da una parte e di questo sport che sta crescendo sempre di più dall'altra. So che nella tua mente c'è un'altra passione musicale, in particolare un cantautore e cantante italiano. E quindi ho il piacere comunque di chiudere questo incontro telefonico con un pezzo che sicuramente apprezzerai, perché Eugenio Finardi è un cantante italiano che amiamo tutti, forse sì. Un po' dimenticato recentemente, no?
Diciamo che la grandezza di Finardi, secondo me, anche nell'aver sperimentato, aver provato vari generi musicali e non essersi mai legato troppo al discorso delle vendite. Quindi questa è una delle cose che mi piacciono di più di Finardi.
Ok. Grazie Antonio, se vuoi salutare.
Ciao Antonio, in bocca al lupo per il libro.
Ciao, ciao, grazie mille a voi per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ok, grazie Antonio, passiamo con Eugenio Finardi con Extraterrestre.
C'era un tipo che viveva in un abbaino. Per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza. Oh extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Thank you.
Bentornati a Storia di Sport. Oggi si parla di padel, uno sport tanto recente, tra virgolette, quanto antico. Ebbene sì, perché abbiamo iniziato questo nostro racconto prima con la storia iniziale del padel, addirittura il 1890, e poi con l'intervista di Antonio Petrucci, giornalista e autore del libro Padel Nostro, un romanzo incentrato nel mondo del padel. Insomma, ci siamo lasciati nel 1924 a New York con Frank Bill, ma la storia prosegue, diciamo così, in silenzio fino agli anni 70, esattamente nel 1969, quando in Messico, e più precisamente Acapulco, grazie a un signore distinto e alla sua vocazione di businessman, tal Enrique Jorquera, anno 1962, grande annata, si era deciso a sistemare una delle pareti della sua casa con l'obiettivo di trincerare la parte esterna, dividere la parte esterna e tenere fuori così la vegetazione. Come operò? Beh, aggiunse semplicemente una parete, alcune recinzioni metalliche. E davanti a quelle quattro mura prese una racchetta di legno e una palla e iniziò a fare così le sue regole. Insomma, un po' squash, un po' tennis, e lo chiamò paddle tennis. Però poi l'arguzio lo portò ad aggiungere una rete da tennis al centro, insomma così da creare un vero e proprio campo improvvisato, con misure diverse, ma conservandone così il concetto. Chiaramente all'epoca non sapeva mica lui che avrebbe dato origine a uno dei giochi più divertenti e in espansione del momento. Jorquera divenne inconsapevolmente il padre di questo sport. Era illuminato, nel senso che aveva tante belle idee, Jorquera, e anche ben voluto, una persona circondata da amici, in costante contatto con persone importanti, spesso uomini d'affari di altri paesi. E riceveva così tante visite nella sua villa, e ognuna di queste terminava con la solita domanda: facciamo una partitina? Facciamo una partita? Dai! E così lui ne approfittava per spiegare, raccontava e insegnava il padel. E lo faceva con chiunque fosse disposto a divertirsi e a rilassarsi. Tra questi, il principe Alfonso de Hohenlohe, che, oltre al titolo nobiliare, possedeva proprietà a destinazioni turistiche, fondatore della marca di Hotel Marbella e promotore dello sviluppo del turismo in Spagna. E così, durante una visita a Jorquera, si meravigliò e innamorò di questo nuovo sport creato dal padrone di casa. Tornato a Madrid, fece installare i primi due campi al club di Marbella, adattandoli ai suoi standard. Ben presto divenne l'attrazione principale della clientela del suo hotel. E così arrivò il padel in Spagna, con una visita fatta casuale da questo nobile, poi si trasferì però anche in altri paesi, specialmente massicciamente in un paese vicino al Messico, l'Argentina. Molti argentini che alloggiavano all'hotel Marbella rimasero infatti affascinati da questo sport e pertanto decisero di adattarlo nelle loro località e continuare a godere del padel. Insomma, in particolare lo sviluppo fu opera di Julio Mentigeri. A quel tempo, tuttavia, giocare a padel era un po' limitato. C'era solo una piccola elite che conosceva e poteva giocarvi, ed erano coloro i quali visitavano Jorquera o andavano a Marbella in vacanza o appartenevano ad alcuni club prestigiosi come il Tortugas, dove si potevano incontrare persone influenti, spesso con campi magari privati nei loro immensi giardini. Insomma, per il resto del mondo il padel ci mise un po' in più ad arrivare, anche se finì poi per diffondersi in altri paesi dell'America Latina come il Brasile o l'Uruguay. Ma è in Argentina dove questo sport ha avuto il suo boom, installato nei club più riconosciuti e attraenti. In pratica, praticato da molte personalità importanti e anche relativi atleti. Siamo nel 1982 e iniziò la sua rapida ascesa in Italia, cioè nel mondo, e quindi la sua ascesa di popolarità. Prendiamoci una pausa e poi riprendiamo a parlare di padel, ma in particolare del padel in Italia.
Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. When until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives.
My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining?
Yeah. life, walking the path so many paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining?
Momenti di gloria, che brividi a sentire questo pezzo. Bentornati Radio Acti 20068, siete all'ascolto di Storia di Sport in compagnia di Fabio e di Fausto. Puntata dedicata al padel, abbiamo raccontato la sua storia, abbiamo intervistato Antonio Petrucci che ha scritto un libro dedicato appunto al padel e siamo arrivati a parlare a questo punto del parte 2 della storia, e in particolare abbiamo del padel in Italia. Abbiamo accennato che anche l'Italia è ormai in prima linea nel successo di questo sport, che riesce davvero ad unire, ad aggregare le persone come pochi altri sport. Infatti, come spiegato all'inizio, si gioca in coppia per un totale di 4 persone e grazie alla possibilità di realizzarlo in poco spazio delimitato consente una ulteriore semplicità di fruizione. Pensate che nello spazio di un campo da tennis è possibile realizzare fino a 2 campi, ma qualcuno riesce a farne anche 3 campi da padel, diciamo 2 fondamentalmente. In Italia è nata la prima federazione d'italiana gioco padel nel febbraio del 91, voluta da alcuni appassionati con l'intento di promuovere questo sport anche da noi. Beh, poi c'è la parte agonistica, comunque la parte che ha portato avanti lo sport, perché l'Italia partecipò nel Mondiale di Spagna del 92 per la prima volta, ottenendo già l'ottavo posto in campo maschile, mondiale vinto dall'Argentina. Un passo avanti, veniamo al 94, quando fu inaugurato il primo campo di padel realizzato in cristallo, smontabile e quindi praticamente trasportabile ovunque. Fu installato in un famoso circolo di tennis nella Riviera Romagnola. Mi viene a dire Sorbole, visto che parliamo della Romagna. Sempre nello stesso anno l'Italia partecipò alla fase finale dei mondiali di padel in Argentina, ottenendo il 9° posto. A livello europeo continuò comunque a comandare la Spagna, ma l'Italia conquistò la medaglia d'argento, ben il 2° posto. E visto che vi ho accennato ai mondiali di padel, vi porto così dei numeri, delle statistiche che riportano che dal 1992 al 2021 questo titolo se le sono giocate solo l'Argentina e la Spagna. Solo loro due hanno vinto il titolo, rispettivamente 10 volte l'Argentina e 4 volte la Spagna. Vediamo se la Spagna adesso con i mondiali che arriveranno a breve porterà a 5 il numero dei titoli, andando 10 a 5 con l'Argentina. L'Italia nel 1996 fu importantissimo per lei, perché questo sport, ma soprattutto per l'Italia, perché partecipò con rappresentanti maschili e femminili alla Coppa Corcuera ad Acapulco, ovviamente in omaggio all'inventore ufficiale del padel. Insomma, quindi cominciò anche la Coppa delle Nazioni, che era una sorta, come dire, di Coppa Davis in quanto a importanza. Beh, insomma, questo sport sta crescendo sempre di più. Nel 1997 ebbe l'inizio la prima edizione delle European Padel Tour, composta da 4 tappe che erano Bologna, Graz in Austria, Waterloo in Belgio e Béziers in Francia. Ma il primo vero grande successo per l'Italia arriva nel 2001, diventando vice campione d'Europa a Sabadell in Spagna, vincendo contro Austria, Belgio e Francia. Alla fine, insomma, spingi, alla fine il padel ottiene finalmente il riconoscimento da parte del CONI, che nel 2008 lo inserisce nell'ambito della Federazione Italiana Tennis. A proposito di tennis, Fausto, c'è un personaggio che si chiama Gustav Spector.
Scherziamo spesso sul fatto che alla fine a Peschiera, che è un piccolissimo centro, ci sono sempre i numeri uno dei vari sport, e mai come il padel possiamo dire che Peschiera è stata a lungo la capitale italiana del padel. E questo dato lo sapevo perché anche molti colleghi venivano a giocare al circolo Gardanella, che credo che adesso sia chiuso.
Amici di Peschiera, questa è una notizia che secondo me pochi conoscevano.
Siamo stati capitale del tennis, riconosciuta in Italia e a Milano, perché c'è questa storia incredibile. Poi ne racconterò un'altra dell'argentino Spector, Gustavo Spector, che è stato uno dei più grandi giocatori argentini, al quale i genitori non volevano concedere questa possibilità, che insomma per riuscire a giocare a padel scappò dall'Argentina, venne in Italia e attraverso amici finì al circolo al circolo Gardanella, dove non c'era ovviamente un impianto, dove il padel non sapeva nemmeno cosa fosse. Come vi ricordate, il circolo Gardanella era riservato agli impiegati della Comit, per cui era un piccolo centro con pochi impianti sportivi. Tanto fece Spector che convinse il proprietario a mettere su il primo campo di padel. Ebbe successo, ma non si sviluppò particolarmente, ma appunto perché c'era una resistenza, come dico, lo sport, parliamo della fase pionieristica, finché un amico gli suggerì e gli propose di prendere degli impianti mobili come quelli di cui parlavi prima, e quindi portando questi impianti mobili creò una serie di campi di padel. Praticamente da tutta Italia, da tutta Milano soprattutto, venivano a giocare a padel. Lui divenne un personaggio importantissimo ed è diventato, pensate un po', il CT della nazionale italiana, per cui tutti i successi all'Italia, i primi passi all'Italia sono stati fatti grazie al circolo Gardanella, che a partire dal 2014 Spector è stato nominato CT della nazionale ed è ancora oggi il numero uno. Dicevo anche che noi siamo sulla Gazzetta, ci siamo occupati poco di padel perché la parte agonistica è meno rilevante, però ne abbiamo parlato spesso su Sport Week, perché tra l'altro molti colleghi lo praticano e molti propongono articoli. Uno in particolare mi aveva colpito, intervista che abbiamo fatto a Fernando Belasteguin, che è stato a lungo il numero uno di questo sport, che noi abbiamo intervistato, anche lui argentino, che ci ha raccontato appunto come la diffusione del padel è stata progressiva e come il movimento italiano, anche grazie a Totti, grandi personaggi, come diceva anche lo scrittore, che hanno praticato questo sport, pian piano si è imposto. Siamo una nazione di derivazione argentina, perché poi i maestri sono loro, ma adesso finalmente il padel italiano può competere a livello internazionale.
Insomma, noi dobbiamo sempre scoprire che Peschiera, Borromeo, esatto, nella provincia di Milano.
Abbiamo anche altre sorprese in serbo.
Esatto. E scopri, ma sotto al tappeto non c'è la polvere, ma c'è la polvere d'oro, direi, da venire a dire, perché veramente stiamo scoprendo tante realtà sportive su Peschiera. Veramente notevoli, tra cui appunto Gustav Spector. Rimanendo sempre in Italia, anche calciatori, come anticipato, ed ex calciatori come appunto Totti e Candela sono rimasti affascinati dal padel, tanto da partecipare addirittura alla prima edizione del Gillette Padel VIP Cup a Sabaudia, un torneo che permette di sfidarsi coppe amatoriali con coppe VIP con un tabellone misto. Oltretutto, a proposito di atleti non nati col padel, noi abbiamo anche un amico comune dell'atletica leggera che si è convertito, ma ha abbracciato il padel.
Uno dei grandi promotori del padel in Italia, un giocatore di altissimo livello che
è l'atleta Gene di Napoli, Gennaro di Napoli, che
anche lui cresciuto a Peschiera,
anche lui di Peschiera, detentore di titolo europeo e mi pare anche di
lui ha vinto mondiale indoor sui 3000,
esatto,
e detentore del record europeo 2005.
Nel mondo di oggi si contano 12 milioni di giocatori, non sono tutti a Peschiera, mi raccomando. Giocatori distribuiti in 78 paesi, le federazioni nazionali riconosciute dall'International Padel Federation sono solamente 34 e pertanto la strada per l'ammissione ai giochi olimpici sembra ancora lunga, ma tutti i numeri e la storia ripercorsa finora ci forniscono ottime prospettive di crescita per uno sport davvero aperto a tutti senza alcuna distinzione tra professionisti e amatori. Adesso ci prendiamo un attimo una pausa musicale perché vorrei poi spiegarvi, diciamo in un certo senso, la differenza che c'è tra il tennis e il padel, perché tra parentesi il padel eredita gli stessi punteggi del tennis, ma ci sono ovviamente notevole differenze. A fra poco, Radioactive 20068.
Radio on the Road, il crowdfunding di Radioactive, una raccolta fondi per portare la radio in strada e incontrare voi e le vostre storie. Sostieni il nostro progetto, vai su radioactive20068.it e dona. Insieme a te arriveremo ovunque.
Bentornati a Radioactive 20068, siamo a Storia di Sport in compagnia di Fabio e Fausto, stiamo parlando di padel. Allora, dicevamo padel contro tennis o a confronto del tennis. Intanto la pallina del padel, a differenza del tennis, non potrà mai fuoriuscire dal campo se non sorpassando le reti posteriori e laterali. Questo perché il padel ha un campo molto piccolo, fatto un 20x10, e con i lati alle pareti la palla può rimbalzare sulle pareti ed è comunque sempre in gioco. Il tennis invece ha un campo molto grande, i suoi lati non ha alcun tipo di barriera, per cui c'è la linea di fondo laterale, di conseguenza la pallina può uscire da qualsiasi parte. Nel padel invece essa è in continuo movimento proprio perché sbatte sulle pareti, come vi ho anticipato prima. Nel padel, grazie alla presenza dei muri intorno al campo, appunto, la pallina potrà compiere il rimbalzo su di esse, tranne che sulla rete. Se tocca la rete è punto, viceversa è fallo come nel tennis. Ricordate che la pallina può sbattere più di una volta sul terreno, mentre nel tennis chiaramente se tocca due volte è penalità. Anche nel tennis la pallina non può sbattere nella rete, ma l'unica differenza è che essa può uscire da ogni lato in quanto vi è un'assenza di muri laterali. Tra l'altro la rete, che è situata al centro del campo sia nel padel che nel tennis, non ha differenze d'altezza tra i due sport. Per le racchette da padel, che sia quelle da padel che quelle da tennis, sono completamente diverse, anche se composte per la maggior parte in fibra di vetro o fibra di carbonio, poi andiamo sul Kevlar, vabbè, che siamo di alto livello. La sostanziale differenza è che la racchetta da padel è molto più piccola rispetto a quelle da tennis, ed è sempre a differenza di quest'ultima, quella da padel non ha corde. In realtà la pallina da padel e di tennis non hanno grossissime differenze, anzi a dir vero sono quasi identiche. Quella da tennis risulta un po' più dura, viceversa la pallina da padel sono un po' più morbide in quanto la loro pressione interna è inferiore a quella del tennis. Vabbè, poi il campo da padel non può avere nient'altro che erba sintetica, mentre invece sappiamo che il tennis possiamo avere il cemento, appunto la terra rossa, o Wimbledon, quindi l'erba. Sia le regole del punteggio che il calcolo dei punti stessi non cambia assolutamente tra padel e tennis. Quindi abbiamo il 15, 30, 40. La differenza principale sta nel fatto che nel campo da padel la palla, come abbiamo detto prima, può sbattere sui muri, quello invece da tennis no, anche perché non ce li ha, i muri non ci sono nel campo da tennis. La battuta, siete pronti? Siete lì? Siete pronti per battere a tennis? Bene, potreste essere anche sul campo da padel, perché non c'è nessuna differenza, in quanto in questo sport il giocatore che batte inizialmente non deve lanciare, deve lanciare la pallina in modo diagonale verso la parte dell'avversario. La differenza qual è? Che mentre nel tennis la pallina la lanci in aria e poi al volo la colpisci, nel padel la devi lanciare per terra e sul rimbalzo la lanci, quindi dovrà rimbalzare prima sul pavimento, chiaramente massimo una volta, un po' come si fa in spiaggia, come facevamo pure quando si va al mare che si butta la pallina e si lancia, oppure quando si fanno le primissime lezioni di tennis che ti insegnano la prima battuta, ti butti la pallina per terra e la lanci. Ecco, col padel è così, la battuta si fa lanciando.
No, non dirlo a Formini, che recentemente ha protestato perché l'avversario gli batteva così per prenderlo in giro, quindi c'è stato questo episodio diventato virale.
Padel o tennis, ma qual è il più divertente? Negli ultimi anni il padel si sta diffondendo a vista d'occhio, ma il motivo è molto semplice, perché è uno sport semplice, molto divertente e soprattutto non servono anni di allenamento come nel tennis. Attenzione, non stiamo demonizzando il tennis, sono due livelli, due capacità di tecniche completamente diverse, perché il tennis è certamente più impegnativo e anche più complesso, ci vuole un po' di tempo prima di arrivare a un certo livello, quindi incontrarsi con gli amici per giocare. Col padel invece bastano pochi minuti e già cominci a fare qualche scambio. Diversamente il tennis, nel momento in cui acquisisci una tecnica buona, allora il livello sale tantissimo e anche l'ambiente del tennis è decisamente molto più agonistico. Viceversa il padel, servono quattro amici e basta qualche minuto in partita per poter apprendere il suo funzionamento e già si può cominciare a giocare. Anche per questo, per questa capacità di cominciare subito a giocare, sta diventando veramente dove il divertimento è sicuramente assicurato, e quindi ed è uno sport adatto a chiunque. Una nota tecnica a livello di tennis: Vincenzo Santopadre, che dal 2011 è coach di Matteo Berrettini, lo ha definito così. Gli ha chiesto: ma il padel? Lui ha detto: è una malattia, se lo proverete non ve ne staccherete più. Tu, Fausto, che diciamo, facciamo una partita padel?
No, beh, ormai è talmente diffuso, e come avete visto anche a Peschiera, appena sorto un campo qui.
Più di uno.
No, uno sulla strada per la tangenziale, per lo scalo. C'è a Tribiano un impianto che appunto hanno realizzato due miei colleghi della Gazzetta. E voglio dire,
ci tocca.
In questo momento è esatto.
Ci tocca.
Si è utilizzato bene. Ci tocca giocare.
Ci tocca, ci tocca giocare, ci tocca anche andare a divertirci. Grazie a tutti per essere stati con noi. Vi ricordo che se volete riascoltare la puntata la potete trovare nella sezione podcast del sito www.radioactive20068.it, dove troverete già tutti i nostri podcast di Storia di Sport, della terza stagione, anche della seconda e anche della prima stagione. Fausto, mi sa che a questo punto dobbiamo cercare un paio di amici, un paio di amici o anche di amiche, prenotare un campo.
Va bene, siamo pronti.
Esatto, anche perché a proposito di amiche, il bello anche del padel, non l'abbiamo detto prima, ma che i tornei noi li definiamo agonistici, anche se l'agonismo ancora deve crescere un po', però si possono tranquillamente giocare a livello misto, quindi due amici e due amiche possono... più che altro, soprattutto divertirsi in questo stupendo sport. Storia di Sport, sempre in fermento, appuntamento alla prossima puntata, dove tornerò con Fausto al mio fianco nel nostro viaggio sportivo, sempre in compagnia dei grandi campioni dello sport. E prima di salutarvi vi ricordo che nello sport si vince senza uccidere. In guerra si uccide senza vincere. Shimon Peres.